Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il settimo capitolo, intitolato La conoscenza dell'assoluto, il verso numero 12. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Ye Chaiva
Satvika
Bhava. Ye chaiva satvika bhava.
Ye chaiva satvika bhava.
Rajasas.
Rajasas.
Tamasas.
Tamasas.
Cha.
Ye.
Rajasas tamasas cha ye.
Rajasas tamasas cha ye.
Matta.
Eveti.
Tan.
Vidi.
Matta eveti tan viddi.
Matta eveti tan viddi.
Na.
Na.
Tu.
Tu.
Aham.
Aham.
Teshu.
Teshu.
Te.
Te.
Mayi.
Mayi.
Natvaham teshu te mayi.
Natvaham teshu te mayi.
Ye chaiva satvika bhava. Rajasas tamasas chaye.
Rajasas tamasas chaye.
Matta eveti tan vidhi.
Matta eveti tan vidhi.
Natvaham teshu te maye.
Natvaham teshu te maye.
Ye chaiva satvika bhava.
Ye chaiva satvika bhava.
Rajasas tamasas chaye. Matta eveti tan viddhi.
Matta eveti tan viddhi.
Natvaham teshu te maye.
Natvaham teshu te maye. Yechaiva satvika bhava.
Yechaiva satvika bhava.
Rajasastamasaschaye.
Rajasastamasaschaye.
Matta eveti tan viddhi.
Matta eveti tan viddhi.
Natvaham, natvaham teshu te mayi.
Natvaham teshu te mayi. Lentamente, piano piano. Da provare? No. Neanche tu? Ye chaiva satvika bhava. Rajasas tamasas chaye. Matta eveti tan viddi. Natvaham teshu te maye. Visto? Ye, tutti questi, cha,
eva,
certamente, satvika, in virtù, bhava, stati dell'essere,
rajasa,
nell'influenza della passione,
tamasa,
nell'influenza dell'ignoranza, cha, anche.
Ye,
tutti questi.
Matta,
da me.
Eva,
certamente.
Iti,
così.
Tan,
quelli.
Vidhi,
cerca di conoscere.
Na,
non.
Tu,
ma.
Aham,
io.
Teshu,
in loro.
Te,
te,
Essi. Mai. In me. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sappi che ogni condizione dell'essere, sia essa in virtù, in passione o in ignoranza, è una manifestazione della mia energia. In un certo senso, io sono ogni cosa, ma rimango indipendente. Non sono soggetto alle influenze della natura materiale, in quanto esse sono in me. Tutte le azioni materiali sono compiute sotto le tre influenze della natura materiale. Queste influenze, però, non hanno alcun potere sul Signore Supremo Sri Krishna, poiché sono semplici manifestazioni della sua potenza. Gli abitanti di un regno, per esempio, sono tenuti ad osservarne le leggi, senza eccezioni. Ma il sovrano che detta queste leggi non è legato a quest'obbligo. Così Krishna non è mai soggetto alle influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza, poiché egli ne è l'origine. Egli è dunque nirguna, cioè non è soggetto ai guna o alle influenze materiali. È questa una delle caratteristiche della Suprema Personalità di Dio, Bhagavan Sri Krishna. Possiamo leggere anche il verso dopo, numero 13. Tribirguna mayair bhavair ebi sarvam idam jagat moitam namijanati mam ebya param abhyayam. Illuso dalle tre influenze materiali, virtù, passione ed ignoranza, il mondo intero non mi conosce, non sa che trascendo ogni influenza e sono inesauribile. Commento di Prabhupada. Il mondo intero subisce il fascino delle tre influenze della natura materiale. Tutti coloro che sono deviati da queste tre influenze, cioè tutte le anime condizionate, prigionieri della materia, non possono comprendere che al di là dell'energia materiale si trova il Signore Supremo, Sri Krishna. Secondo la loro natura, gli esseri viventi si rivestono di diversi tipi di corpi, ciascuno con caratteristiche psicofisiologiche proprie. In genere la società si divide in quattro gruppi, Varna, che sono determinati dal particolare influsso della natura. Sotto l'influenza della virtù si trovano i Brahmana, sotto l'influenza della passione si trovano gli Kshatriya, sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza si trovano i Vaishya, e sotto l'influenza dell'ignoranza si trovano i Shudra. Inferiori a questi quattro gruppi sono gli animali, o quegli uomini che vivono una vita animale. Ma queste designazioni, Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra, sono tutte temporanee, come lo sono anche i corpi a cui si applicano. Eppure, sebbene l'uomo abbia i giorni contati ed ignora ciò che gli accadrà dopo la morte, persiste, sotto l'azione dell'energia che illude, a identificarsi con il corpo e a credersi americano, indiano, russo, indù, musulmano, cristiano, brahmana e così via. Illuso dalle tre influenze della natura materiale, l'essere individuale dimentica Dio, il maestro dell'energia materiale. In questo verso Krishna dichiara che le persone sviate dalle tre influenze della natura non possono cogliere la sua presenza al di là della materia. Esistono differenti tipi di esseri viventi: gli esseri celesti, uomini e animali, e tutti subiscono l'influenza della energia materiale e, in un modo o nell'altro, hanno dimenticato la Suprema Personalità di Dio. Coloro che sono nell'ignoranza, nella passione o anche nella virtù, non sono capaci di andare oltre la concezione del Brahman, dell'aspetto impersonale della verità assoluta. Essi rimangono confusi di fronte all'aspetto personale del Signore Supremo, che possiede la perfezione della bellezza, ricchezza, fama, potenza, saggezza e rinuncia. E se neppure coloro che sono nella virtù possono avvicinare il Signore, che dire di coloro che sono sotto l'influenza della passione o dell'ignoranza? Ma la coscienza di Krishna trascende queste tre influenze materiali, e chiunque la viva pienamente ha già raggiunto la liberazione. Leggiamo i versi insieme. Sappi che ogni condizione dell'essere, sia essa in virtù, in passione o in ignoranza, è una manifestazione della mia energia. In un certo senso io sono ogni cosa, ma rimango indipendente. Non sono soggetto alle influenze della natura materiale, in quanto esse sono in me. Illuso dalle tre influenze materiali, virtù, passione e ignoranza, il mondo intero non mi conosce. Non sa che trascendo ogni influenza e sono inesauribile. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Guravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschate Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gura Bhattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Shri Prabhupada Ki Jai. Questo capitolo, la conoscenza dell'assoluto, è pieno di informazioni trascendentali che sono proprio facilmente applicabili e comprensibili anche da tutti noi che siamo in questo mondo materiale, perché possiamo proprio vedere come tutto ciò che è qui descritto nella Bhagavad Gita, così com'è, si rispecchia perfettamente nella quotidianità, ciò che viviamo tutti i giorni. Questa natura materiale, che è una delle energie di Krishna, ha la capacità di confondere e di illudere le anime spirituali, le jiva, quali noi siamo, quando queste jiva vengono a trovarsi sotto la sua giurisdizione. Quando l'anima spirituale viene a contatto con l'energia materiale, la sua pura coscienza si annebbia, come una persona che è dedita agli intossicanti, quando si inebria con gli intossicanti, la sua coscienza si annebbia e cade sotto l'illusione, comincia a avere le allucinazioni, comincia a pensare che ciò che vede è vero anche se non lo è. Quindi a contatto con questa sostanza inebriante, tutta la percezione della realtà viene distorta, tutto diventa confuso. E dentro queste sostanze intossicanti, che a volte le persone prendono, si iniettano oppure ingurgitano, ci sono dei principi attivi che fanno proprio questo, generano questo effetto, offuscano la coscienza e la rendono incapace di percepire la realtà così com'è. L'energia materiale è anch'essa un intossicante. È un intossicante che possiede dei principi attivi che fanno proprio questo effetto. Offuscano la coscienza pura delle anime spirituali che ne vengono a contatto e le fa cadere sotto l'illusione. Quali sono questi principi attivi nella natura materiale? Sono la virtù, la passione e l'ignoranza. Sì, virtù anche la virtù. Virtù, passione e l'ignoranza. Questi tre principi attivi, mischiati fra di loro in differenti proporzioni, producono differenti effetti, ma sempre effetti che sono un prodotto dell'illusione, sono sempre illusione. A volte il principio attivo dell'ignoranza predomina rispetto a quello della passione e della virtù, a volte il principio attivo della passione predomina rispetto a quello dell'ignoranza della virtù, a volte è il principio attivo della virtù che predomina sopra quello della passione dell'ignoranza, e quindi producono differenti stati di allucinazione, ma sono tutti comunque stati di coscienza alterata. Quindi quando l'anima spirituale, la jiva, l'anima spirituale pura, che è la vera e propria persona, l'entità vera e propria, la persona che vive nel mondo materiale, dentro i corpi materiali che noi percepiamo come vivi. In effetti i corpi non sono vivi, i corpi sono fatti di materia, la materia non è viva, la materia non ha la capacità di percepire la propria esistenza. La capacità di percepire la propria esistenza, cioè la coscienza, è una esclusiva prerogativa degli esseri viventi. Soltanto gli esseri viventi, soltanto un essere vivente è in grado di percepire la propria esistenza, rendersi conto di esistere. Un essere vivente si rende conto di esistere a vari livelli, più o meno elevati o più o meno profondi, però si rende conto, percepisce la propria esistenza. La materia no. Tutte queste sostanze materiali non percepiscono la propria esistenza, non si rendono conto di esistere. Quindi i corpi materiali, che sono fatti di sostanze chimiche, non sono gli esseri viventi, perché i corpi non percepiscono la propria esistenza, i corpi non si rendono conto di esistere. Siamo noi dentro questi corpi che ci rendiamo conto di esistere, e quando noi vediamo dei corpi che manifestano i sintomi della vita, è perché la vita che c'è dentro, ovvero l'anima spirituale che è all'interno di questi corpi, fa permeare la propria coscienza attraverso la materia, e quindi anche la materia sembra viva, ma in effetti la materia sembra viva, ma non lo è. Allora, noi, le anime spirituali, non apparteniamo alla natura materiale, noi apparteniamo a un'altra natura, a una natura superiore, natura o prakriti. Le anime spirituali appartengono alla prakriti superiore, quella che è para prakriti, superiore, super, sopra, para, mentre invece l'energia materiale appartiene alla apara prakriti, questa A davanti che nega para, è non superiore, cioè una natura inferiore. Ma noi non apparteniamo all'energia materiale, noi non apparteniamo come anime spirituali alla apara prakriti, ma apparteniamo alla para prakriti, l'energia spirituale. Ma quando noi anime spirituali, para, energia superiore, para prakriti, entriamo a contatto con l'energia inferiore, o apara prakriti, diventiamo intossicati. Proprio come quando una persona, l'organismo di una persona entra a contatto con i principi attivi di sostanze inebrianti, la sua coscienza si altera. E così quello che succede è che percepisce la realtà in maniera distorta. quello che succede in effetti è che tutti gli abitanti del mondo materiale che sono sotto l'influenza dell'energia materiale percepiscono la realtà in maniera capovolta e distorta, sotto sopra proprio, letteralmente, nel vero senso della parola. Non è un eufemismo, è proprio così, sotto sopra, in maniera capovolta. In altre parole, prendono per vero ciò che è falso e prendono per falso ciò che è vero. Considerano reale ciò che in effetti è manifestato solo per un po' di tempo, sotto l'influenza del tempo viene a manifestarsi per un po' e poi viene a scomparire di nuovo, mentre invece considerano irreale ciò che è eterno, ciò che esiste eternamente. Considerano pieno di valore ciò che valore non ne ha, perché non permette di comprare neanche un secondo in più di permanenza nel corpo quando, sotto l'influenza del tempo, la morte suprema arriva e fa sloggiare l'inquilino dell'appartamento. Non possono, qualunque cosa di questo mondo materiale non è in grado di comprare un solo secondo di vita in più, di permanenza in più. Pensano che invece queste cose abbiano valore, e invece pensano che ciò che è in grado di riportare l'anima spirituale nella sua condizione originale, originaria, al di fuori dell'influenza del tempo, quindi al di là della nascita e della morte, pensano che queste cose invece non abbiano valore. Gli dedicano pochissimo del loro tempo, quasi niente, niente o quasi niente. E questo è proprio quello che succede, che si vede, si percepisce la realtà in maniera capovolta. Quando uno si intossica va a terra, vede tutto sotto sopra e in maniera distorta, come quando il riflesso degli oggetti nell'acqua si vedono distorti perché l'aria, un po' di vento, muove l'acqua, e quindi l'acqua quando si muove fa sì che l'immagine riflessa in essa diventi distorta. Quindi capovolta, proprio come ciò che si rispecchia in una pozza d'acqua. L'immagine si vede capovolta e distorta. E questa è la condizione che vivono tutte le anime nel mondo materiale che sono sotto l'influenza di questa sostanza inebriante, questa sostanza intossicante, l'energia materiale, che sono sotto l'influenza di questi principi attivi, la virtù, la passione e l'ignoranza. Abbiamo letto qua, Prabhupada spiega, a volte predomina l'ignoranza, il principio dell'ignoranza, allora le persone si sentono stanche, sempre stanche, dormono tanto. Passano tanto tempo a dormire, ogni cosa diventa procrastinata, tutto diventa lento, tutto va a rilento, tutto viene domani, c'è tempo domani, non si lavano, tanto se mi lavo poi mi risporco, quindi a che serve rilavarmi? Mangiano cibo che è proprio putrefatto, come cadaveri, corpi morti, cotti, semicotti, al sangue, oppure ben cotti, sempre cadaveri sono. Non è un cadavere? Se non è un cadavere cos'è? Un corpo morto cos'è? Quello degli animali le chiamano carogna, comunque mangiano le carogne praticamente, e cibi cucinati da tempo prima, che sta lì, diventa stantio, tornano a casa, aprono il frigorifero, che c'è dentro, mangiano qualcosa, che se tolgono un po' la muffa, poi mangiano quello che rimane, si riempiono di liquori oppure prendono altre sostanze intossicanti in aggiunta, per come se non bastasse già l'intossicazione di questo mondo materiale. E vivono una vita affogata nell'oblio, praticamente. Se hanno la tendenza verso qualcosa che può sembrare più etereo, più astratto, si spingono verso le sedute spiritiche, l'adorazione dei fantasmi. Anche in India troviamo ancora oggi persone sotto influenza dell'ignoranza che adorano i fantasmi. Proprio hanno dei piccoli templi dove ci sono degli alberi morti da secoli che stanno lì dove, secondo loro, risiede il fantasma di qualcuno, e regolarmente ogni sera si riuniscono e fanno l'adorazione a questo fantasma che si trova nell'albero. Proprio la religione è ignoranza, no? Veramente l'ignoranza. Questo è quando il guna predominante, l'influenza, il principio attivo predominante di questa sostanza intossicante che è l'energia materiale è l'ignoranza. Tamo, tamo guna, in sanscrito la parola è tamo. L'oscurità dell'ignoranza. Quando invece il principio attivo che predomina è quello della passione, allora vediamo che queste persone sono sempre in attività, sempre hanno sempre da fare, non hanno mai tempo per fermarsi a pensare, non posso. Leggi uno di questi libri, non posso, troppo da fare, c'ho da fare. Devono sempre, sono nella modalità creativa, sono sempre nell'atto di creare qualcosa, sono imprenditori, devono generare, devono creare, e sono molto attaccati all'attività sessuale, come i conigli, i piccioni, no? Che hanno sono frenetici praticamente, sono sempre alla ricerca della gratificazione dei sensi, mai sazi, e debbono sempre avere di più, avidità, sono sempre pronti anche ad attaccare briga, immediatamente si inalberano, e sono sempre in ansietà, debbono sempre correre, e si sentono che possono controllare il mondo, si sentono che possono diventare il re di tutto ciò che vedono. Tutto è mio, io controllo tutto, grandi capi di Stato, io divento tanti sudditi, controllano il senso del potere, del controllo. Anche loro quando mangiano cose che sono piccanti, che sono forti, che sono piene di fuoco, aggressivi. Questo è come i leoni, no? E questo è quando predomina l'influenza della passione, i guerrieri che vanno in guerra, che sono sempre pieni di, hanno questa foga, questo spirito di combattimento. Poi invece quando predomina l'influenza della virtù, quello si chiamava Raja, Raja Guna, quello della passione, l'influenza della passione, Raja. Invece quando predomina l'influenza della virtù, o Sattva Guna, allora la jiva è più pia, più posata, tranquilla, più tendente a fare attività pie, fare la carità, a prendersi cura degli altri, aprire ospedali, cercare di aprire ospedali, aprire centri dove si distribuisce, portare il cibo ai poveri, le persone che sono affamate, come se gli ospedali potessero risolvere il problema della vita. Gli ospedali altro non sono che la prova che questa energia materiale non è un posto adatto per viverci, perché la nascita, le caratteristiche principali della vita in questo mondo, dell'esistenza in questo mondo materiale, cioè la nascita, sono la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte. Sono queste le caratteristiche predominanti. Qui. Nascita, malattia, vecchiaia e morte. E questi sono gli ospedali. Gli ospedali, chi apre ospedali, ci mette dentro le persone che nascono, le persone che si ammalano, le persone che invecchiano, le persone che muoiono. Quindi come se gli ospedali risolvessero il problema della vita. Gli ospedali non risolvono il problema dell'esistenza nel mondo materiale. Sono la dimostrazione che questo non è un luogo adatto per vivere, per l'anima spirituale. Però sono più propense a fare attività pie, a queste persone, a fare del bene. Sono religiosi. Io, a volte le incontriamo queste persone quando andiamo in giro per la strada a distribuire i libri della coscienza di Krishna o a parlare con loro. Loro hanno questo falso senso di tranquillità perché si sentono a posto. Io già faccio del bene, io già faccio le donazioni ai poveri, già quando vado a messa la domenica, mi confesso, faccio la donazione e sono tranquillo, sono a posto. Non faccio del male a nessuno. Quindi questo falso senso di tranquillità, di solito sono propensi a vivere in luoghi tranquilli, in campagna, in posti dove non c'è la frenesia della passione come nelle città, e quindi non si sentono così disturbati da tutte queste da tutti questi bombardamenti, no, a cui si è soggetti quando si vive nei luoghi pieni di passione. E si sentono, c'è questo falso senso di tranquillità che li illude e gli fa pensare che va bene, e dimenticano che invece questo luogo è un luogo dove regna sovrana la morte, Matsya Loka, e per quanto possano dedicarsi ad attività di beneficenza, non possono veramente fare del bene alla persona, che la persona è l'anima spirituale che vive dentro il corpo, non il corpo. È come se noi vedessimo qualcuno che sta affogando e ci tuffassimo per salvarlo, e che cosa salviamo invece? Cosa portiamo a riva? Il suo vestito, la sua giacca, i suoi pantaloni, la sua gonna se è una donna, la sua camicia. Dopo tanta fatica, facciamo tanta fatica per portare a riva questi stracci, ma una persona affogata. E quindi questo modo di fare del bene, per quanto possa essere pio, e senz'altro queste attività pie sono migliori delle attività empie di coloro che volontariamente provano proprio gusto nel procurare innecessaria sofferenza ulteriore, innecessaria sofferenza agli altri esseri viventi, in ogni caso comunque queste attività non sono veramente benefiche per nessuno, né per chi le compie e né per l'umanità in generale. Perché? Perché producono comunque soltanto dei risultati che sono temporanei, non permanenti. Perché il tempo non si ferma mai, inesauribile, e non aspetta nessuno. La sua misericordia è quella proprio di non lasciare... No, il tempo non lascia tempo a nessuno. Quando è il momento, è il momento. Perciò tutto ciò che è sotto l'influenza del tempo finisce, non è veramente di beneficio per qualcuno, per nessuno. E questo mondo materiale è tutto permeato da queste tre influenze. Anzi, tutte le varietà, tutto ciò che esiste in questo mondo, altro non è che la combinazione in differenti proporzioni di questi tre principi attivi, la virtù, la passione e l'ignoranza. Come se noi prendiamo tre colori fondamentali, quando abbiamo i tre colori fondamentali, quando noi questi tre colori fondamentali li mischiamo fra di loro in diverse proporzioni, abbiamo tutti i colori che esistono. Un numero infinito di varietà di colore e di sfumature, e tutti si manifestano dalla unione in differenti proporzioni di questi tre colori fondamentali. Così questi tre principi attivi fondamentali, la virtù, la passione e l'ignoranza, quando sono assorbiti dalle persone in diverse proporzioni, fanno sì che le persone siano più in ignoranza, più in passione, più in virtù, ma c'è tutta questa varietà che vediamo, tutto ciò che esiste, ma altro non è che sempre il risultato di queste combinazioni, tutto. C'è il cibo più in ignoranza, più in passione, più in virtù, cioè, come abbiamo detto prima, le religioni, tra virgolette, le cosiddette religioni, più in ignoranza, più in passione, più in virtù. Religione in ignoranza, uno pensa di essere il corpo, uno pensa, io sono questo corpo, l'anima è il corpo. Questo corpo sono io, o i componenti di questo corpo sono io, l'anima è il sangue, i globuli rossi, quello sono io, quella è proprio un'ignoranza. Sono coloro che invece pensano che sono anima e corpo messi insieme, mischiati fra di loro, come se lo spirito fosse un qualcosa di astratto, di vago, di impersonale. Quando invece è proprio l'opposto, è l'anima spirituale che è personale, perché è l'anima spirituale che è la persona. Sono io l'anima spirituale, quella che pensa, sente, vuole, desidera, parla, discute, non la materia. Quindi la persona vera e propria sono io, non è che lo spirito è impersonale, semmai è la materia che è impersonale. La materia nel suo insieme come energia materiale, come atomi è impersonale, ma l'anima è la persona. Quindi quest'idea di pensare che l'anima è il corpo, che la vita e la materia sono un tutt'uno, è comunque un'idea come quella errata dei cosiddetti ricercatori, scienziati, materialisti, che pensano che la vita sia un prodotto della materia, delle sostanze chimiche, ma non è così. La vita non è presente nella materia, quindi non può produrla, perché non è presente, l'informazione della vita non è presente nella materia e quindi la materia non può produrre la vita, semplicemente così, non c'è neanche tanto da discutere. E mentre invece la religione più nella virtù è dove si comprende chiaramente la differenza fra l'anima e il corpo, e ci si identifica con l'anima e non con il corpo. Però non è sufficiente arrivare a comprendere che noi siamo anime spirituali e non siamo il corpo, non è sufficiente. Arrivo, Hare Krishna. Perché è come dire, io arrivo a comprendere che sono, per fare un'analogia, è come se dicessi, io arrivo a comprendere che sono un appartenente al genere umano, però questo non identifica me, che sono io, persona. Quindi arrivare a comprendere che noi siamo anime spirituali, non siamo il corpo, è fondamentale, ma non è sufficiente. Bisogna comprendere che come esistono un numero infinito di anime spirituali, tutte persone, così esiste anche la persona suprema, la fonte di tutte queste anime spirituali, la fonte da cui tutte queste anime spirituali si manifestano, che anch'essa è persona, solo che è la persona suprema, è suprema perché da lui si manifestano tutte le anime spirituali e tutto ciò che esiste. E conoscere qual è la relazione personale che lega ognuno di noi a lui, che relazione ha ognuno di noi con lui. Quando noi conosciamo chi è questa persona suprema, allora, e qual è la relazione che ci lega a lui, allora sappiamo anche chi siamo. E allora noi sappiamo chi siamo perché io sono colui che ha questa specifica, particolare relazione unica con la persona suprema. Come se facciamo un esempio, nella famiglia c'è il capofamiglia, c'è la moglie, ci sono i figli, ognuno ha una sua forma, una sua posizione che lo identifica in riferimento al capofamiglia, al padre. Se sono la figlia, la mia forma sarà femminile. Se sono il figlio, la mia forma sarà maschile. E se io ho un tipo di servizio che faccio, questo tipo di servizio mi identifica in maniera più precisa, mi differenzia da un'altra persona che fa un altro tipo di servizio. E così questa nostra identità spirituale in effetti dipende dalla particolare, personale relazione che ognuno di noi ha con questa persona suprema, che viene identificata con questo nome, Krishna. Questo nome Krishna identifica la persona suprema, la causa di tutte le cause, colui da cui tutto ciò che esiste emana, identificata con questo nome, Krishna. Perché questo nome Krishna è non differente da lui, infatti indica colui che possiede infinite qualità e quindi è in grado di attrarre chiunque, il più affascinante, il più attraente. Questo è il nome di Dio. Quando qualcuno chiede, ma Dio ce l'ha un nome, qual è il nome di Dio? Questo è il nome di Dio, il più affascinante. Quale altro nome può essere così perfetto e completo? Il più affascinante, è in grado di attrarre chiunque. Perché? Perché tutto è presente in lui. Qualunque altro nome si possa utilizzare per indicarlo è incluso in questo nome, il più affascinante. Perché per poter essere più affascinante tutto deve essere compreso. Qualunque indicazione, qualunque suono indichi una sua qualità, una sua caratteristica, una sua attività, qualunque cosa è incluso nel nome Krishna, ovvero nel più affascinante. Quindi senza paura, non abbiate paura a chiamare la suprema personalità di Dio con il suo nome, Krishna. Non abbiate paura, non diventate rinnegati della vostra religione o del vostro credo, no. Anche se siete scienziati, materialisti, cosiddetti scienziati, perché lo scienziato è uno che le cose le conosce, non uno che le cose cerca di conoscere, lui non è uno scienziato. Lo scienziato è colui che le cose le conosce, quindi i cosiddetti scienziati di questo mondo materiale. Anche se tu sei un cosiddetto scienziato di questo mondo materiale, non devi aver paura a chiamare ciò che stai cercando, la causa di tutte le cause, l'origine di tutto, Krishna, perché questo nome include ogni significato, il più affascinante. Perché stai continuando a fare la ricerca? Perché continui nella ricerca cosiddetta scientifica? Perché? Perché sei così affascinato? Perché ti attrae? Perché la conoscenza ti attrae? Perché il piacere ti attrae? Perché lui è la conclusione di tutta la tua ricerca e il suo nome è Krishna, il più attraente, infinitamente affascinante. Quindi nessuno deve aver paura a chiamare la persona suprema o la suprema personalità di Dio o la causa di tutte le cause o l'origine di tutto ciò che esiste, la fonte di tutto ciò che esiste, che tu sia un filosofo, che tu sia un ricercatore scientifico, che tu sia un religioso, non devi aver paura a chiamare questo che stai indicando con il nome Krishna, perché questo nome Krishna è il nome supremo che li comprende tutti. Quindi non diventi un rinnegato, non è un altro Dio di un'altra religione, oppure un'altra nomenclatura di un altro filosofo, oppure un termine poco, che ti può sembrare poco tecnico, poco scientifico, non matematico. È tutto incluso. Cioè, se è attratto dalla matematica, si è attratto da Krishna. Lui è il supremo matematico, quindi infinitamente affascinante. È più affascinante. E lui dice, tutta questa energia materiale che ti affascina così tanto non è altro che una infinitesimale porzione della mia energia, una delle mie tante energie. Tu pensa, se ti affascina così tanto questa energia materiale, quanto sono affascinante io. Ecco perché questo nome Krishna, il supremo affascinante, non è superabile, non è sostituibile da nessun altro nome e non è differente da lui, perché non è un suono materiale. Questo suono Krishna non è un suono materiale, perché questo è il nome della suprema personalità di Dio. Come può, lui non è materiale, lui è assoluto, non è un nome come questi nomi delle cose di questo mondo, che altro non sono che delle funzioni. Non so, il programmatore sa quando scrive le funzioni, che poi richiama le funzioni all'interno di un programma, sa che la funzione è un insieme di parti per indicare, per avere un certo risultato, un insieme di comandi per avere un certo risultato. E così questi nomi nel mondo materiale sono delle funzioni che richiamano. Perché quando noi diciamo un microfono, questo microfono, il nome è... perché questa è materia, atomi che messi in questo modo hanno la funzione del microfono, ma se io lo smonto, lo disgrego, lo disintegro e uso questi atomi per fare un tavolino, un pezzo di un tavolino, non è più un microfono, quindi è una funzione. Noi i nomi in questo mondo materiale sono nomi che altro non sono che nomi di funzioni. Poi c'è... in base al linguaggio di programmazione che uno usa ci può essere la parentesi graffa, poi da lì in poi sono funzioni, ma non è così nel mondo dell'assoluto, in particolare non è così per Krishna, la suprema personalità di Dio. Lui non è una funzione, non è un insieme di materia, lui è l'essere supremo. Quindi il nome che lo indica è non differente da lui, non è semplicemente qualcosa che lo indica, come se io qui dico acqua. Questo suono è come se mettessi un dito che indica l'acqua, ma l'acqua non è uguale al suono acqua che la indica, perché una persona che ha sete può dire acqua all'infinito e non si disseta, anzi gli viene sempre più sete, perché è differente il suono che indica l'acqua dall'acqua. Questo è il mondo relativo questo, ma non è vero nel mondo dell'assoluto, non c'è differenza fra Krishna, il nome Krishna e Krishna. Questo nome, questo suono, Krishna, è la forma sonora della suprema personalità di Dio. Quindi nessuna paura, non dovete sentirvi né rinnegati, non avete niente di meglio, non avete un nome migliore. Provate, fate una prova. Provate a sostituire questo nome Krishna con qualcosa che possa essere uguale o che lo possa superare o che lo possa contenere. Provate, infinitamente affascinante. Fate questo esercizio, troverete che qualunque cosa vi venga in mente è inclusa dentro. Perché per poter essere infinitamente affascinante deve avere anche quella caratteristica, quella qualità, quella capacità. Quindi ripeto, nessuna paura. E non c'è bisogno di discuterne neanche, perché è semplice, non è oggetto di discussione, non è un'opinione, è una semplice, pura e semplice constatazione che tutti possiamo fare. Quindi se è così affascinante il mondo materiale, per noi che ci siamo invischiati, che ne siamo a contatto, per noi che siamo intossicati da questi principi attivi intossicanti, da questi tre guna, virtù, passione e ignoranza, pensate quanto è affascinante l'origine, la fonte originale da cui tutto ciò che esiste emana. Questa energia materiale è una sostanza inebriante che... distorce la coscienza, che rende altera la coscienza degli esseri viventi quando vengono a contatto, quando le persone vere e proprie, cioè le anime spirituali, vengono a contatto con la materia, la loro coscienza si altera, si trovano immediatamente in uno stato di coscienza alterata a causa di questa sostanza inebriante, di questi principi attivi che sono dentro questo mondo materiale, virtù, passione e ignoranza. Il primo sintomo, appena si entra a contatto con il mondo materiale, il primo sintomo è che uno pensa, ah, io sono un prodotto di questo mondo. Se in sanscrito si indica con il nome Ahankara, che significa falso ego. Falso ego. Perché l'ego è la capacità che noi abbiamo di identificarci. Il falso ego è quando ci identifichiamo con qualcosa che non siamo noi. Quindi quando noi, anime spirituali, entriamo a contatto con l'energia materiale, pensiamo, io sono un prodotto di questo mondo, e questo è sbagliato, questo è falso ego, Ahankara. Io sono un prodotto di questo mondo, e non è vero, noi non siamo un prodotto di questo mondo. Noi siamo eterne anime spirituali e eternamente emaniamo dalla fonte suprema, dalla suprema personalità di Dio, Krishna. Capito? E non è neanche difficile. Poi le caratteristiche psicofisiologiche che troviamo nel mondo materiale non sono altro che diversi stati di coscienza alterata. Alterata dal contatto con queste sostanze, questi principi attivi di questa sostanza inebriante. La virtù, la passione e l'ignoranza. Siamo proprio mossi come delle marionette. In sanscrito la parola guna significa proprio corda, catena, che lega, guna che lega. È come le marionette. Nelle marionette, nelle mani di un burattinaio, ci sono i fili che legano le marionette, e quando il burattinaio muove i fili, la marionetta alza il braccio, abbassa il braccio, cammina, gira la testa, poi la fa parlare. E questo è quello che succede nel mondo materiale. Tutti sono sotto l'influenza di queste guna, e tutto quello che noi facciamo in questo mondo materiale, anche se sembra a noi che lo stiamo facendo perché siamo liberi di farlo come e quando vogliamo, in effetti non è così. Lo facciamo in base alla corda che viene tirata, più o meno, nelle varie proporzioni. Un momento tira di più la corda della virtù, quindi ci sentiamo più buoni e pensiamo di fare del bene, ci sentiamo più portati all'attività pia. A volte tira la corda della passione, allora vogliamo mangiare tutto il mondo che ci circonda, perché godere è lo scopo principale della nostra esistenza, e vogliamo controllare tutto, comandare tutto, e noi siamo i padroni di tutto quello che esiste. A volte tira di più la corda dell'ignoranza, e allora sono stanco, ma chi me lo fa fare, andiamo a dormire, ma se la sera ce ne andiamo nei locali a intossicarci ancora di più, a cadere ancora di più nell'illusione, ancora di più. Poi torniamo a casa con la testa che ci scoppia, ci buttiamo sul letto e dormiamo 12 ore, 14 ore. Questo è quello che succede. Siamo in questa condizione in cui ci troviamo, siamo burattini nelle mani dell'illusione, dell'energia materiale. Ma Krishna non è così, Krishna è al di fuori. Lui non è sottoposto all'influenza di una natura materiale. La natura materiale ha tutte le sue leggi, le leggi della natura, ma Krishna, se ci sono le leggi, è perché c'è il legislatore, altrimenti non ci sarebbero le leggi. Ma il legislatore non è sottoposto, lui non sta sotto le sue leggi. Krishna è completamente indipendente. Ma noi ci troviamo in questo mondo materiale perché abbiamo male usato la nostra minuscola capacità di indipendenza, perché come Krishna ha tutte queste qualità in quantità infinita, noi anche le abbiamo, ma le abbiamo in quantità infinitesimale. E quando noi usiamo male la nostra capacità di libera scelta, il nostro libero arbitrio, allora cadiamo sotto l'influenza di questa energia intossicante. Quando noi beviamo questa bevanda intossicante, ci ritroviamo qui, burattini nelle mani dell'illusione. Quindi dimentichiamo chi è Krishna, neanche coloro, come abbiamo letto nel commento di oggi, neanche coloro che sono sotto l'influenza della virtù possono comprendere e capire che dietro tutta la materia c'è Krishna. Quindi che dire di coloro che sono sotto l'influenza dell'ignoranza, l'influenza della passione. Perciò l'invito, e Krishna ci invita continuamente a tutti, è quello di smettere di iniettarsi queste sostanze intossicanti, smettere di assorbire questi principi attivi dell'ignoranza, della passione, delle virtù, e uscire da questa condizione di coscienza alterata e ritornare nella nostra coscienza originale, che è la pura coscienza di Krishna. Nella pura coscienza di Krishna noi sappiamo chi è Krishna, sappiamo qual è la relazione che ci lega a Lui, quindi sappiamo chi siamo e sappiamo anche quello che dobbiamo fare per vivere in accordo alla nostra natura e quindi completamente soddisfatti e felici. Meno di questo non può produrre il risultato che tutti stiamo cercando. Meno di questo non serve. Anche un po' meno non serve. Perciò non serve nel senso che non conclude. Allora iniziamo subito usciamo da queste tre influenze. E come si fa ad uscire? A volte quando parliamo con le persone dicono ma voi non fate questo, non fate quest'altro, vi private di tante cose. E non è vero, noi non ci priviamo di tante cose. Quello che sembra una privazione, altro non è che staccare i fili di questi tre guna, di queste tre influenze. Quello che sembra come una privazione è che noi smettiamo di iniettarci queste sostanze intossicanti. Perché queste cose che sembra che i devoti non fanno, in effetti sono queste cose che uno non fa, sono queste regole che i devoti seguono, sono le regole della liberazione. E queste regole da chi vengono? Da Krishna. E ce le insegna il suo puro devoto. Krishna stesso ci dice, guarda, non vuoi, smetti di segui queste regole così ti disintossichi, non prendere più intossicanti di questo mondo materiale. Krishna stesso le dà. E la Bhagavad Gita è il suo puro rappresentante, il suo puro devoto, ce le riporta così come sono, senza alterare, senza adulterarle. Perché queste informazioni sono così potenti proprio perché il puro devoto rimuove l'influenza dell'ignoranza, della passione e della virtù dal loro interno. Quindi arrivano pulite, pure, così come sono. Questo suono arriva puro, trascendentale, così com'è. E chi ascolta queste informazioni e le segue, queste istruzioni e le segue, automaticamente è libero da queste tre influenze della natura materiale, da questi tre principi attivi intossicanti. Capito? E cantare Hare Krishna è fondamentale perché il contatto costante con Krishna nella sua forma di suono ci protegge, ci disintossica e ci protegge da qualunque tipo di intossicazione. E quando risvegliamo la nostra originale coscienza di Krishna, si risveglia anche questo intenso attaccamento che abbiamo per Krishna, per la suprema personalità di Dio, questo intenso attaccamento che nasce dal puro amore che ci lega a Lui. E il nostro unico desiderio che rimane è quello di agire per il suo piacere. E quando noi, anime spirituali, agiamo per il piacere di Krishna, stiamo vivendo nella nostra natura originale, dove la felicità che tutti stiamo cercando è una componente intrinseca, è una costituente. Quindi se vogliamo veramente ritornare ad essere felici, dobbiamo tornare nella coscienza di Krishna e tornare nelle nostre attività naturali, ovvero il servizio devozionale puro a Krishna, la suprema personalità di Dio. Quindi niente paura, chiamatelo Krishna, non abbiate paura, tutti, a qualunque categoria pensiate di appartenere, il nome Krishna è per tutti, vale per tutti, per tutte le religioni, per tutte le filosofie e per tutti gli atei che pensano che esista solo la materia e che pensano che scoprire l'origine, come funziona la materia, sia la cosa più affascinante che esista. Sì, perché? Perché quando chi approfondisce, che arriva alla fine, che trova che l'origine della materia è Krishna, è infinitamente affascinante, e questo fascino si riflette anche nella materia. Ci sono domande?
C'è Walter.
Hare Krishna, Walter.
Dice Hare Krishna, poc'anzi ha detto che il nome di Krishna attrae chiunque, ma come mai il Signore, che conosce presente, passato, futuro di ogni persona, si manifesta ad uno di loro con un libro, un devoto, pur sapendo che non dimostra alcun interesse? Si tratta comunque di una speciale misericordia?
Sì. Una speciale misericordia. Ti sei anche dato la risposta. È un'altra forma di Krishna. Un'altra forma di Krishna che si chiama speciale misericordia. In sanscrito, il nome di Krishna nella sua forma di speciale misericordia è Chaitanya Mahaprabhu. È la forma di Krishna della misericordia speciale. Perché è speciale questa misericordia? Perché è senza causa. Significa che la ottiene anche chi non la merita. Non c'è bisogno di avere meriti. Quindi Krishna, nella sua forma di misericordia speciale, che non è legato dalle catene dei guna, quindi si muove liberamente in mezzo a noi, viene di fronte a noi anche se noi non meriteremmo di incontrarlo e di ricevere questa misericordia speciale. Questa Sri Chaitanya Mahaprabhu e tutti i suoi intimi associati, cioè puri devoti, come Srila Prabhupada. Quindi, sì, hai capito perfettamente, è giusto quello che hai detto. E invitiamo tutti a partecipare nella distribuzione di questa misericordia speciale. Più sono i devoti che distribuiscono questa misericordia speciale, aiutando anche se non ce n'è bisogno, ma così facendo Krishna è soddisfatto, aiutando Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, lui non ne ha bisogno, ma lui è soddisfatto quando noi lo facciamo e questa soddisfazione si rispecchia anche in coloro che lo servono. Perciò siete tutti invitati a distribuire questa misericordia speciale di Krishna. Grazie Walter, per aver sollevato questo punto fondamentale. Invece qualche bhakta che non è d'accordo. Ma adesso c'è bhakta Fabio che fa la parte dell'antagonista. Vediamo se gli riesce. Per il beneficio anche dei devoti del centro di Roma, se qualcuno sta ascoltando. Adesso c'è bhakta Fabio che si medesima nell'antagonista.
Io se faccio quindi il nome di Krishna è il nome più importante,
è il nome supremo,
il suo, nome
è il supremo nome della suprema personalità di Dio.
Ma se io recito altri nomi, Gesù per esempio, non basta, c'è bisogno di recitare il nome di Krishna? Quello di Gesù comunque non è sempre lui?
A recitare, perché recitare?
Perché
no? Tipo il rito?
No, recitarlo, le preghiere, no? Le preghiere a Gesù.
Cioè se tu dici, faccio nelle tue preghiere, invece che usare il nome Krishna, usare un altro nome?
Uso Gesù, Gesù è sempre lui, non è lui? Se ho capito male?
Non lo so, Gesù se è Krishna?
Sì.
Noi no, se, per sapere di Gesù deve andare dai preti. Noi vogliamo la Bhagavad Gita.
No, ma hai detto che ha tanti nomi, no?
Però sì, Krishna, Gesù, non so che significa Gesù.
Gesù significa unto, dal greco Christos, no? Gesù, anzi, Gesù no, significa...
Che significa?
No, Gesù non lo so.
Unto?
No, Cristo significa unto. Gesù significa...
Ma non ti... non ti gettare a capofitto un argomento che non conosci. se devi fare no, la parte antagonista,
io volevo chiedere se Dio è la persona suprema.
No, se Dio è la persona suprema, che significa se?
No, è Dio.
Se è la persona suprema, è Dio, è Krishna.
Sì. È Krishna.
Se non è la persona suprema, se non è Dio, non è la persona suprema. Qualcun altro, uno come te, come me, come noi.
Ha tanti nomi, perché è limitato,
certo,
da un nome.
Non è limitato. Lui possiede tutto infinito, inclusi i nomi che lo indicano, o i nomi che lo rendono a te percepibile. Ma fra tutti questi nomi, il nome Krishna li comprende tutti. Se tu mi continui a chiedere perché Krishna non gli altri nomi, perché il nome Krishna è il nome che li comprende tutti. Meglio ancora, è il nome più intimo. Il punto è un altro, è che non devi aver paura a chiamarlo Krishna. Lo puoi chiamare con tutti i suoi nomi, sono potenti come lui, non sono differenti da lui. Lui ha infiniti nomi e tutti questi nomi sono aspetti della sua forma sonora, varietà infinite della sua forma sonora. Lui è supremo e tutto ciò che lo indica è non differente da lui, è supremo come lui. Ma il nome Krishna è il nome originale, il nome supremo fra tutti i supremi nomi di Dio.
Quindi io lo posso Semplice. Chiamare...
È più affascinante, perché se tu Buddha, il supremo intelligente, il più bello, il più forte, il più ricco, il più rinunciato, colui che può creare tutto ciò che esiste senza nessuno sforzo, senza aver bisogno di fabbriche, colui che è presente ovunque, colui che è nel cuore di ogni essere vivente, il supremo buono, il sommo buono, cioè tutti questi nomi lo rendono affascinante. Perché chiunque è attratto, se io sono attratto dall'intelligenza, lui è il più intelligente. Se io sono affascinato dall'intelligenza, lui è più intelligente, quindi per me è più affascinante. Se sono attratto dalla forza, lui è il più forte, quindi per me è più affascinante. Quindi tutte queste qualità lo rendono, tutte queste caratteristiche lo rendono affascinante, infinitamente affascinante. E questo significa Krishna.
E se a me piace un aspetto, no, di Krishna.
A te piace?
Mi piace un aspetto di Krishna e lo chiamo con quell'aspetto. È sbagliato?
No. No, perché è sbagliato?
Non è sbagliato.
Ma non devi aver paura a chiamarlo Krishna.
No, va bene.
Perché però... sei così? Perché lo vuoi chiamare in tanti modi meno che Krishna? Questa è la mia domanda. Per quale motivo stai cercando, come tante persone fanno, di girare intorno?
Perché sono stato abituato a chiamarlo in un certo modo.
Ho capito, ma... io sto dicendo non aver paura. Non aver paura, questo c'è la paura che diventi un rinnegato. Se io l'ho chiamato sempre così, adesso se lo chiamo Krishna divento un rinnegato. Rinnego il mio credo, la mia tradizione, la mia religione. Non rinneghi niente. Krishna significa il supremo affascinante. Quale nome può essere più preciso e perfetto di questo per indicare l'essere supremo, la persona suprema? Quale nome? Infinitamente affascinante, non devi aver paura, perché non stai chiamando qualcun altro con un altro nome. Non aver paura neanche di capire questa cosa, non devi aver paura di capirla, lui è infinitamente affascinante. Krishna, Krishna, questo è il movimento per la coscienza di Krishna. Quando all'inizio questo movimento, questa associazione fu incorporata e registrata in un notaio, all'inizio i devoti dicevano sì, perché chiamare Prabhupada, gli dicevano perché lo chiamiamo movimento per la coscienza di Krishna, chiamiamolo movimento per la coscienza di Dio, così magari le persone che non hanno provato, no, la coscienza di Krishna, perché Dio è uno dei nomi di Krishna. Krishna li comprende tutti, proprio per capire che è per tutti, non è settario, non è per un tipo di un gruppo di persone relegate a una certa tradizione, a un certo particolare tempo, luogo e circostanza storica, a un certo credo, a una certa idea. No, Krishna è il Dio di tutti gli esseri viventi, Hare Krishna, e non Hare Krishna. Niente paura, non è un dio indiano Krishna, questo nome Krishna tra il sanscrito è infinitamente affascinante in italiano, ma anche l'italiano da dove viene? È una lingua indoeuropea, anche l'italiano.
Per esempio tutti noi, i vostri canti, le vostre preghiere, sì, che sono in una lingua molto antica, no? Il sanscrito oppure, no, altre lingue.
Sì, sì.
Ma posso pregarlo anche nella mia lingua?
Lo puoi pregare in tutte le lingue. Lui è infinitamente affascinante anche perché lui conosce tutte le lingue. Chi è attratto da coloro che conoscono le lingue, sono attratti da lui, perché lui conosce tutte le lingue, anche quelle degli animali, quelle tutte le lingue.
Quindi come mai comunque viene pregato, no, con queste...
Perché questo è quello originale. Quando hai l'originale perché devi...
Perché sembra strano, siamo magari qui adesso, siamo in Italia...
Ma Krishna non è per gli italiani, Krishna è per tutti. Se tu ti identifichi in Italia come italiano stai facendo un grande errore, ovvero ti stai intossicato, ti sei iniettato queste tre sostanze, virtù, passione e ignoranza.
E quindi cantando con la lingua originale, pregando,
sì,
con la lingua originale...
Sì, non devi aver paura. È potente in ogni caso. Quando tu vieni a contatto con Dio, in ogni caso, quando vieni a contatto con la forza, la potenza spirituale che emana da lui, tu non puoi non essere influenzato, ma il più diretto è come dire perché devo salire le scale per andare in cima al palazzo quando c'è l'ascensore? È così, la stessa cosa, prendo l'ascensore. Perché devo fermarmi a un aspetto parziale? Perché?
Però è più importante, per esempio, pregare con sentimento nella mia lingua o pregare una cosa che ancora
ma
non
ho? Ma il sentimento, già la parola stessa, sentimento che noi proviamo in questo mondo materiale è ancora un prodotto dell'influenza di queste tre guna. Sentimento viene dopo, sentimento viene quando sei libero dall'influenza della natura materiale.
Prego meccanicamente.
Il fatto che tu preghi, se tu preghi con sentimento, inteso con sincerità, sì, ma sentimento tipo, no, a meno che tu non sia un puro devoto, allora se tu fossi un puro devoto non faresti questo tipo di domande, non ti porresti questi problemi, sono italiano in Italia, non sono cristiano nella chiesa, sono musulmano, non ti porresti questi problemi. Quindi da quello che dici posso capire che tu non sei nella posizione di anima liberata, perché si capisce quando uno parla, fino a che uno sta zitto, come si fa a sapere chi c'è lì dentro? Ma quando parla, da lì si capisce, da quello che dice, si capisce qual è il suo livello di coscienza. Il puro devoto non si identifica con un tipo di religione, con un tipo di razza, no? Con un tipo di etnia, oppure con un tipo di nazione, non si identifica. Il puro devoto sa che questo mondo materiale non è il mondo delle anime spirituali, le anime spirituali hanno il mondo spirituale insieme a Krishna. Come esiste un mondo fatto di materia, esiste un mondo fatto invece di spirito.
Io sento, insomma, che non sono, se sto qui significa che non sono, no, un puro devoto.
Se stai qui dove?
Se sono qui, in questo mondo materiale, no?
Che tu non sei un puro devoto, lo sai, se non hai come unico interesse nella tua esistenza, unico, senza nessun tipo di adulterazione, come unico interesse quello di dare piacere a Krishna, e quindi bisogna anche sapere come, altrimenti bisogna sapere cos'è che dà piacere a Krishna, altrimenti come fai? Non sei un puro devoto. Questo è il puro devoto. Il puro devoto è colui che non ha altro interesse che dare piacere a Krishna.
No, io,
alla suprema personalità di Dio.
No, questo interesse, no? Voler ricercare Dio, ritornare, no? Tornare.
Quindi sincerità, no? Sincerità.
Sì,
questa
però,
è sincerità.
Però sento, no? Sento che pregarlo, magari, ecco, così vedo delle parole, no? Io la prima volta che vengo, no?
Uh-huh.
Vedo queste parole, sinceramente, non mi sviluppano, no? Per esempio, amore, perché non conosco, per esempio, il significato di alcune cose.
E invece cos'è che ti fa sviluppare amore per Krishna, se non sai neanche chi è?
Appunto, vorrei conoscerlo, no?
Appunto, Hare Krishna. Per conoscere... C'è solo un modo, quello di ricevere conoscenza da chi ce l'ha, quello di andare alla cieca, a cercare la cieca, tastando di qua e di là, non è il modo per conoscere. Il modo per conoscere è ricevere conoscenza da chi ce l'ha, altrimenti andando per tentativi puoi andare avanti all'infinito ma non otterrai mai conoscenza, intanto perché i tuoi sensi sono limitati. Quindi oltre a quello che è al di là della portata dei tuoi sensi non puoi capire. Poi non puoi capire neanche quello che è alla portata dei tuoi sensi, perché sono così limitati i tuoi sensi. Se tu dici io voglio vedere, ma se non vedi neanche le ciglia che stanno attaccate all'occhio, la cosa più vicina ai tuoi occhi sono le ciglia, neanche quelle vedi. Quindi non è quello il modo. L'unico modo è ricevere conoscenza di chi ce l'ha. Allora, come quando vai da un medico perché sei malato e vuoi guarire, e questo nel mondo materiale è una malattia, un'intossicazione, bisogna disintossicarsi. Quando vai dal medico, il medico ti dà la cura e tu lo segui, non è che ti metti a dire al medico no, ma tu mi devi curare come dico io, come voglio io. Il medico di se stesso fa l'uomo morto. Come l'insegnante di se stesso ha uno sciocco come studente. Se io dico io sono l'insegnante di me stesso, e allora come discepolo hai uno sciocco. Se tu pensi da ignorante ti puoi insegnare a te stesso, chi ti è ti viene appresso? Sono uno sciocco, quindi te stesso. Per comprendere, per conoscere, se tu vuoi conoscere Dio, devi andare da chi lo conosce. Se vuoi conoscere Krishna, devi andare da chi lo conosce.
Sono
non
tanti
puoi...
insegnanti però in giro, ci sono.
Scusami?
Ci sono tanti insegnanti che quindi, parlano. Insegnanti... Dovrei provarli tutti.
No, non ci sono tanti insegnanti che parlano, ci sono tanti che parlano. Non è la stessa cosa. Sono tanti che parlano. Poi, giustamente, come abbiamo detto prima, per capire chi c'è lì dentro quel corpo, devi sentire quello che dice quando parla. E quando parla, tu minimo, un minimo, se vai cercando qualcosa, un minimo devi sapere, almeno quello che vai cercando devi sapere. Devi sapere anche dove andare a cercare, perché se non sai neanche dove andare a cercare significa che hai qualche problema veramente atipico. Per esempio, se tu vuoi andare, se tu devi riparare l'automobile, vai dal meccanico, non è che vai dal fruttivendolo, cioè almeno quello devi saperlo. Non è che tu prendi l'automobile e poi vai in giro dal fruttivendolo, no, poi dal farmacista, no, minimo devi sapere da chi andare. Allora, se tu, perché lo devi sapere? Perché tu sai cosa sta cercando. Ecco perché dicevo, la sincerità è una componente fondamentale, per quanto piccola, per quanto poca, ci deve essere. Cioè, se tu cerchi chi ti può insegnare a conoscere Dio, perché veramente ne hai interesse, che tu sia un filosofo e che cerchi la causa di tutte le cause, che tu sia un religioso che vuoi servire la persona suprema, che tu sia un cosiddetto scienziato di questo mondo materiale che cerca l'origine di tutto ciò che esiste, perché comunque sempre quello cerchi, se tu sei sincero, quando ascolti chi parla e senti quello che dice, sai, ti rendi conto se quello che lui sta dicendo ha senso oppure no. Se invece tu cerchi qualcuno che ti dice quello che pensi tu, allora è facile, perché se tu pensi, ma Dio sono io, allora quando vai da qualcuno che ti dice, no, tu non sei Dio, tu sei il servitore di Dio, dici, ah no, questo non mi piace, quello che dice non capisce niente.
Però io, se sono contaminato, ti hai detto, virtù, passione, ignoranza.
Sì. Ma ti rimane sempre la tua capacità di libera scelta, per quanto possa essere affogata nella materia, ti rimane.
Detta magari a un maestro che...
Ascolta quello che dice. Il primo sintomo, quando tu ascolti da una fonte autentica, ci sono i sintomi, no? Come un albero, se c'è un albero dà dei frutti, tu dal frutto lo vedi che albero è. Se fai fichi, che albero è? Un cactus? Quello forse fai fichi d'India. Con le spine. se fai i fichi è un piatto di fichi, se fa le pesche è una pianta di pesche. E se quando lui parla, quello che ti dice, ti toglie i tuoi dubbi, le sue risposte alle tue domande sono inoppugnabili, tu non puoi controbattere, non puoi contraddire, perché sono perfette le risposte. Quando Krishna è perfetto, e le risposte che Krishna dà sono perfette, non
quindi
c'è possibilità
sono
di... Sono invulnerabili.
Quindi anche se sono in ignoranza...
Se in ignoranza ti accorgi che...
Come diceva Walter, se viene qualcuno,
certo.
Comunque...
Poi non solo, se tu sei in ignoranza, o nella passione o nella virtù, quando incontri un puro devoto, a contatto con lui, ti risveglia, ti porta fuori, ti risveglia la tua pura coscienza di Krishna. Il primo sintomo è che se ne va l'ansietà, perché? Perché tutto diventa chiaro. Questa è la base, non è un punto di arrivo. Non è che tutto diventa chiaro dopo anni, 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 anni di pratica. No, tutto diventa chiaro subito, questo è l'inizio. Poi, dopo la pratica, quello che succede è che si risveglia il tuo puro amore per Krishna. Ma capire a livello dell'intelligenza è già un primo livello di realizzazione. Poi, come copertura materiale, l'intelligenza già è vicina all'anima spirituale, quindi non è... Come se ci fosse il cappotto, poi la giacca, poi la camicia, poi la biancheria intima. L'intelligenza è quella che sta più dentro, è più vicina a te, anima spirituale. Quindi comprendere il livello dell'intelligenza è già un primo livello di realizzazione. E non è così difficile. Perché? Perché non serve l'intelligenza materiale per capire. Serve l'intelligenza spirituale di cui tutti siamo dotati, tutti, perché a livello spirituale siamo tutti perfettamente uguali, non c'è qualcuno più intelligente, qualcuno meno intelligente. Quindi il puro devoto ha questa capacità di iniettarti la sua realizzazione. Adesso nel mondo materiale ti stai iniettando il principio attivo intossicante, inebriante di Triguna, questo che altro è la coscienza, virtù, passione, ignoranza. Vicino al puro devoto lui ti inietta la realizzazione spirituale, e questo ti disintossica, ti fa capire, si risveglia l'intelligenza spirituale. Se tu ascolti le sue istruzioni e segui le sue istruzioni, è come quando una persona malata prende le medicine e comincia a vedere che migliora, e significa che la medicina funziona, no? E migliorare non significa solo, ah sì, mi sento meglio però non capisco niente, no. Migliorare significa che diventa chiaro, significa che il buio dell'ignoranza in cui tutti gli esseri viventi di questo mondo si trovano comincia a dissiparsi, comincia a vedere la penombra, non più il buio, poi sempre più luce, e alla luce si vede tutto. Tutto è chiaro e tutto è così com'è, come il titolo di questo libro, la Bhagavad Gita. Bhagavad Gita è così com'è. Quindi, per favore, chiunque...
Gli Hare Krishna allora è una specie di ospedale spirituale. Perché pochi vanno in questi ospedali spirituali? Cioè, perché allora tutti, se Krishna è chiaro, no?
Certo.
Non c'ha bisogno di...
Di che?
No, allora, no, nel senso che...
Incomputabile.
Esatto, no? Quando ne vieni a contatto è talmente chiaro che non puoi non, non avere questa evidenza.
Certo.
Come mai allora ci sono poche persone, diciamo allora, che seguono magari gli Hare Krishna, invece ci sono tante persone che seguono cose anche non sensi o che fanno delle pratiche che secondo loro lo portano ad essere più vicino a Dio, ma che magari... Non è così.
Perché debbono sapere, bisogna portargliela questa informazione. Ecco perché diciamo a tutti, venite con noi a distribuire la coscienza di Krishna, in modo che più siamo e più persone possiamo raggiungere. Se non ne vengono a contatto, come fanno?
E quelli che non
poi
vogliono?
Qualcuno dice, sì, vengo con voi a distribuirvi con voi, però mi dovete pagare... Spostati un attimo, un pochino. No, tu, lui... Sì, che devo vedere a lui. Qualcuno viene con noi e dice, sì, io vengo con voi a distribuire i libri, però mi dovete pagare, facciamo un business. E quello non è la coscienza di Krishna, questa. Capito? Facciamo il business. Questo non è un business, questo qui è veramente un'attività di beneficio per tutti, quello di distribuire la coscienza di Krishna a tutti.
Volevo rispondere a Fabio, cioè una certa religione che va un sacco da queste parti è fondata praticamente sull'assurdo.
Scherziamo, è Tito.
Che è stata concepita in una situazione completamente diversa, nel senso che il mondo era piatto, che il sole girava intorno a noi e di conseguenza il figlio di una certa persona è sceso in questo posto perché i nostri padri c'erano delle colpe e dovevano spiantarle. E nel momento, diciamo, che se uno ragiona un attimo si rende conto che questa è una cosa assurda, però vai a vedere la realtà che dice che 8 decimi, anche di più in questo paese, seguono questa cosa, non si rendono conto di quanto è assurda. Questo dimostra che non è importante capire cose, è importante, cioè è difficile uscire dal gruppo. Questo credo sia un problema.
Ma se uno seguisse veramente le cose che ha detto questa persona che dici tu, se qualcuno seguisse veramente gli insegnamenti di Gesù, farebbe avanzamento spirituale. Il problema è che non li seguono, questo è il problema, è una farsa. Chi li segue veramente, l'avanzamento lo fa, gli insegnamenti non sono differenti. Il problema è che è stato distorto, il suo messaggio è stato distorto, trasformato, è arrivato a noi non puro, non completo, e comunque se seguissero diventerebbero purificati. Quindi noi diciamo, non è che tu devi per ritornare devoto di Krishna, non è che devi lasciare la tua religione, non è importante, qualunque religione tu sia, non è che i devoti sono un'altra religione, quindi per diventare devoto devi rinnegare la tua, ma tu puoi essere qualunque religione, non è importante, qualunque religione, qualunque partito politico, qualunque etnia, qualunque razza, qualunque, non ha importanza. Perché? Perché la coscienza di Krishna è la coscienza originale di ogni essere vivente. Quindi non ha importanza.
Non c'entra niente con la realtà, è la paura della morte, che alla fine è quella che accomuna ogni persona.
La paura della morte è una buona paura, perché ti spinge a fare le cose giuste, ti dice aspetta, se arrivo alla morte, tutto quello che sto facendo a che serve? Ti fa fermare a pensare. Invece chi non pensa alla morte corre e non si rende conto che tanto tutto quello che fa è inutile, perché la morte arriva e distrugge tutto. È come se tu dovessi investire in borsa, investiresti in qualcosa che sai che in qualunque momento, qualunque istante, sicuramente cadrà sotto zero? No, tu dici no, in quello non ci investo, tanto lo so che quello va a finire male.
Noi diciamo alla fine quando uno fa una certa cosa non pensa magari al 100% delle conseguenze.
Ma qui la morte è al 100% però, perché tu trovi uno che non muore. Allora qui è morte 100%, mortalità totale 100%, non è che se sai, magari a me non mi tocca a tutti, a me no. No, qui è proprio così, qui è 100%, allora quando uno diventa consapevole, la paura della morte dovrebbe renderti consapevole che tutto è inutile, fermarti e dire allora perché tutto questo? A questo
forse
punto
c'è stato un problema interno, perché quando è morto Carlo Magno si è fatto mettere praticamente in bara con le mani di fuori. Allora la gente andava a vedere, ma perché sta con le mani di fuori? Dice, beh, tutto quello conquistato che si è portato. Praticamente niente, però bravo. Questa qui è una cosa di un sacco d'anni fa. La lezione praticamente non
è una cosa di un sacco d'anni fa, perché quando lasci vieni senza niente, ce ne vai senza niente, lo sanno tutti questo.
Però per esempio Osho dice che la storia dell'uomo è la guerra, la preparazione alla guerra. Ci sono stati 15.000 guerre nell'arco dei 3.000 anni, cioè sempre noi siamo, il nostro divertimento è quello di ammazzarci tra noi.
Il vostro?
Il nostro, diciamo, io non uccido nessuno. La situazione secondo me è un po' tragica in questo momento.
Il mondo materiale non è in questo momento, è sempre così il mondo materiale.
Prima c'erano i giocattoletti e ora c'è stato il toglio praticamente.
Il mondo materiale è sempre tragico, perché sta sopra e comanda, e per chi sta sotto e subisce, è sempre tragico, perché si capovolge, è sempre come la classifica, quando finisce uno gira e riparte da quell'altra parte. Oggi chi comanda sei tu, e domani tu sei quello che subisce, perché questo è il mondo materiale, funziona così. Azione e reazione, ma questo mondo non è il mondo nostro. Se uno vuole continuare a vivere in questo mondo è perché ancora non ha capito che noi non siamo abitanti di questo mondo. È come il gabinetto. Tu al gabinetto ci vai a vivere? Il gabinetto ci vai, lo devi fare e poi esci, no? Che stai lì dentro, vivi dentro il gabinetto? Cioè se devi essere proprio il gabinetto, o sei un topo, o sei uno scarafaggio, cioè quello è il gusto di chi vive nel gabinetto. Uno al gabinetto ci passa, lascia gli escrementi e se ne va. Il mondo materiale non è il nostro mondo, è fatto di escrementi, è fatto la materia, quello è. Poi è chiaro che nel momento in cui tu diventi un puro devoto e hai la visione trascendentale e vedi tutto come energia di Krishna, a questo punto tutto può essere usato a servizio di Krishna. Ma prima impara, prima devi imparare. Uno prima di fare il maestro deve fare il discepolo, perché sennò si capovolge. Se lui prima di imparare vuole fare il maestro e vuole dare indicazioni e istruzioni, quello che fa è che confonde gli altri. Se il problema è se qualcuno gli dà retta, è un criminale praticamente, perché sta imbroglia qualcuno che innocentemente dice sì è vero, seguo te.
Ovviamente una certa religione lo farà un sacco d'anni.
Ma le religioni sono, ma le religioni non è che questa o quella o l'altra religione, la religione è ancora parte di questo mondo materiale. Che religione c'è nel mondo spirituale? Dio di che religione è?
Ma nessuno credo sia arrivato a vederlo per poterci poi riferire.
Ma no, questo non fa l'affermazione così, perché se fa l'affermazione significa che siccome tu non l'hai visto e tu non lo conosci, siccome tu non l'hai visto chi l'ha visto e non conosci chi l'ha visto, significa che nessuno l'ha visto. Ma tu mica conosci tutti? Tu conosci tutti gli essi, tutti gli abitanti dell'universo?
Non credo che ci sia uno che possa.
Non credi? Allora, già comincia a dire non credo, già. No, perché un conto sono sicuro e un conto non credo.
Se devi latte a
fare. Ho capito, non credo.
Un campo di calcio escono fuori i piselli.
Ho capito, non credo. Non credo, sai, tu su tante cose. Uno può anche non credere che il fuoco scotti, ma quando ci metti la mano ti bruci. Invece dice, perché non ci credo, il fuoco non mi scotta. Il fuoco non gliene importa niente, quello brucia uguale.
Magari c'è ragione un po' di più, ma che metterci la mano.
Bene, però ci sta anche quelli, ci sono quelli che si scottano e non ci mettono più la mano, ci sono quelli che vedono quelli che si scottano e dicono io non ce la metto la mano, perché se è scottato lui non voglio scottare anche io, che sono ancora meglio, non c'è bisogno di fare la prova per forza. Non è che uno deve andare in galera per capire che se ruba va in galera, eh? Non è che obbligatorio, non è che uno che ruba e per capire che se io rubo vado in galera devo rubare e così vedo che vado in galera, allora è vero, se rubo vado in galera, non è che quello è meglio di quello che invece non rubo perché dice se rubo vado in galera, non c'è bisogno di fare esperienza, non è meglio, è meglio quello che, è più intelligente quello che dice io non rubo perché sennò vado in galera e non lo fa, non è che quello ha fatto un'esperienza in più, ce la poteva risparmiare l'esperienza. Non era obbligatorio.
Magari non si è trovato una condizione, diciamo, economica che ha dovuto...
No, ma questo è un esempio, condizione economica è un altro discorso. Però l'esempio è che uno può... Non è che per imparare deve per forza fare un'esperienza diretta. Può imparare anche dall'esperienza degli altri o ascoltando chi questa esperienza ce l'ha. Allora, se tu vuoi conoscere Dio, se tu ascolti da chi conosce Dio, stai sicuro che lo conosci anche tu. Il punto è, lo vuoi conoscere?
Che significa una serie di rinunce in base al tipo di vita che uno fa.
Rinuncia a quello che ti fa male. Vuoi rinunciare a quello che ti fa male e stare bene? No. Vuoi stare male? Allora non te la puoi prendere con nessuno, se no con te stesso. Però a contatto con le persone che invece sono puri devoti, come Prabhupada, coloro che vengono dal mondo spirituale apposta, a contatto con loro... Anche tu cambi, anche a te ti si alza la coscienza e ti viene la voglia di vivere così come loro. Perché? Perché vedi che vivono meglio di te, intanto vedi quello e dici, ma scusa, questi vivono meglio di me. Perché devo continuare a vivere così? Chi me lo fa fare? Almeno quello, no? Intanto cominci ad avere... Comunque, grazie per l'interesse. C'è qualche domanda ancora di qualcuno? Dai. Salva da non peritia già. Grazie della pazienza. Ci è preoccupata chi già è. Hare Krishna. E siamo tutti contenti che è venuto Tito. È un evento fenomenale questo. È un miracolo. Poi dice, vedi i miracoli. Eccoli i miracoli. Tito. Hare Krishna.